Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Buongiorno, sono Diva Ricevuto e ho partecipato qualche giorno fa ai dialoghi a Spoleto 2021 in una edizione speciale che si è per la prima volta effettuata a Roma su donne, teologia e spiritualità, la novità della dimensione femminile. Era il 20 ottobre 2021 e si è realizzata a Roma presso l'Accademia dei Lincei. Nel panel del pomeriggio, che riguardava donne e media e come i giornali raccontano le donne di oggi e il loro mondo, tra inclusione, buone intenzioni, buone preoccupazioni ed eterno cinismo del marketing, all'interno del quale panel si sono incrociate le voci di Lara Cardella, della scrittrice di Volevo i pantaloni, l'intervento della direttrice di Italia Nuova, Aurora Nicosia, l'intervento molto vivace che è stato oggetto un po' di dibattito all'interno anche della sala di Marcel Padovani, giornalista del Nouvel Observateur, e di Valeria Palermi, direttrice di Repubblica. Questo è stato un panel, appunto, dicevo, molto vivace e controverso, perché si è posto l'accento su alcuni episodi, uno in particolare, episodi media intendo dire, quello del fenomeno del Me Too e di come taluni, e qui la stigmatizzazione era talune donne, hanno lavorato sulla, cavalcato anche un po' l'onda del Me Too, laddove sono state vagamente accusate di non occuparsi esattamente del tema dell'autodeterminazione anche nelle relazioni in generale, ma anche nelle relazioni sessuali che possono essere utilizzate come leva di potere da parte di uomini malintenzionati. E qui appunto si sono incrociate varie polemiche. Si è detto che qualcuno ha sfruttato il movimento MeToo per farsi pubblicità. Si è detto che qualcuno invece, quindi poi si è pentito anche di alcune posizioni. Quello che personalmente voglio, prima che ascoltiate e vi facciate la vostra idea, quello che mi interessa così, su cui vi interesserebbe porre l'accento, è che è vero che può capitare in molte situazioni, direi quasi in tutte le situazioni, che qualcuno possa far tesoro anche magari cannibalizzando una situazione negativa. Ma quello che duole, appunto, è che delle donne magari non comprese fino in fondo, che in una sede per esempio come questa dei dialoghi a Spoleto, ma direi in generale, che si facciano le pulci a degli importanti sommovimenti di portata in evidenza di problematiche reali come il sexual exploiting, la sopraffazione, il potere esercitato attraverso lo sfruttamento sessuale affinché delle donne possano magari fare carriera, in questo caso Me Too, nel cinema, nello spettacolo, eccetera, ma in tutti i campi. E laddove magari un movimento ha delle contraddizioni all'interno, come è capitato nel Me Too, come è capitato e può capitare di approfittare di una situazione e quindi di un diritto, fare diciamo un danno magari a qualche uomo malcapitato, ma stigmatizzare un intero movimento, un'intera fatica femminile di avere il coraggio di parlare anche di dolorosissimi ambiti legati alla propria sessualità, al sexual harassment, all'esercizio del potere, al chiedere in cambio prestazioni sessuali per invece un lavoro per il quale ognuno di noi dovrebbe avere diritto se è in grado di poterlo portare avanti con capacità. Questo guardare alle eccezioni, vittimizzare le vittime solo perché alle volte c'è qualche vittima o non vittima che ne approfitta, a mio avviso è davvero, oltre che sciocco, stupido, direi inutile, perché non fa altro che dare motivi a chi non vuole un avanzamento di civiltà. In questo caso Marcel Padovani probabilmente è stata fraintesa, ma non aveva chiarito bene il proprio pensiero, e quindi dall'uditorio si sono alzate delle voci e tutti e tutte ci guardavamo un po' preoccupate perché non si comprendeva il dibattito. Quindi farete voi un'idea, diciamo che queste sono bagatelle, il tema è invece molto importante e mi auguro che possiamo riparlarne insieme, magari anche con le persone protagoniste di questo spezzone che poi andrete ad ascoltare, proprio in virtù di un dibattito più aperto, più franco e forse più attento alle diverse sensibilità maschili e femminili, ma laddove si possa finalmente denunciare una disparità di trattamento nei confronti delle donne, ma di tutte le minoranze, bambini, ragazzi, ragazze, immigrati, eccetera, come il potere esercitato attraverso la via sessuale. Non mi dilungo su discorsi come anche la tratta delle bambine e altri aspetti che fanno davvero orrore, ma di cui probabilmente è il momento di cominciare a parlare senza troppi veli. Quindi vi ringrazio, vi invito all'ascolto e fateci avere su Radio Dalla Parte del Torto la vostra opinione su quello che avete ascoltato. Un caro saluto laico da Diva ricevuto.
Apriamo questo incontro su Donne Media, come i giornali raccontano le donne di oggi e il loro mondo tra femminismo di nuova generazione, inclusione, buone intenzioni, nuove preoccupazioni ed eterno cinismo del marketing, titolo da film che mi ha dato Valeria Palermi, e quindi si prende lei tutta la maternità di questo titolo lunghissimo che però ha un senso compiuto importante. E abbiamo con noi tre mie colleghe speciali: Aurora Nicosia, che è la prima direttrice del giornale del Movimento dei Focolari che si chiama Città Nuova. E io ricordo che il Movimento dei Focolari è speciale rispetto ai movimenti di ispirazione cattolica, perché la presidente dei Focolari, dopo Chiara Lubick, indimenticabile, chi non ne sa niente si può anche andare a vedere la fiction Rai, che è stata utilissima per diffondere il messaggio di Chiara, poi ne parleremo magari con Maria Pia Mirati. Ebbene, il presidente deve essere sempre una donna. E infatti era bizzarro che il direttore del giornale fosse un uomo. Aurora Nicosia ha messo in chiaro anche questa cosa. Poi abbiamo il direttore di Didi Repubblica, che noi tutte amiamo, che leggiamo tutte le domeniche, che è il direttore di Didi, ma prima di tutto è una grande giornalista che conosce il mondo delle donne. E quindi la nostra Valeria Palermi, che ci ha regalato questo titolo così speciale, è quella, come dicevamo stamattina, che ha finalmente rilanciato la grande proposta. La grande proposta, una donna Presidente della Repubblica Italiana. Uno potrebbe dire, santo cielo, ce l'hanno pure in Kosovo, sarebbe ora che arrivi pure da noi, quindi ringraziamo Valeria per questo. E poi, beh, per me, lei è la mia più cara amica da tutta la vita, Marcel Padovani, ed è la corrispondente del Nouvel Observateur, ma è soprattutto una donna che conosce il mondo francese e il mondo italiano e può fare il confronto. Di lei che dire? Sapete che storia importante che ha, immagino che tutti voi abbiate in casa uno dei libri più venduto nella storia dell'editoria, che è Cose di Cosa Nostra, scritto da Marcel Padovani insieme a Giovanni Falcone. Io desidero che parlino loro, quindi veramente adesso mi taccio. Darei subito la parola, partendo da sinistra, a Valeria Palermi, perché questo fatto che lei ha avuto il coraggio finalmente di rilanciare, francamente, di chiedere alle lettrici di Repubblica, sapete segnalarci una donna come Presidente della Repubblica? Beh, io lo trovo un atto non solo di grande coraggio, ma, viva Dio, era ora di tornare su questo tema. Valeria.
Allora, voglio innanzitutto dire che non posso prendermi il merito delle iniziative di tutte da sola, perché ho la fortuna di avere una bellissima redazione, quindi è una redazione che mi suggerisce idee oppure che le sposa con grande entusiasmo quando sono io a lanciarle, come quelle delle 50 donne che ogni anno proponiamo all'attenzione delle nostre lettrici e dei nostri lettori come donna dell'anno. L'abbiamo appena lanciata anche in questa edizione. Perché questa iniziativa sulla donna, appunto, possibilmente di una donna al Quirinale? Appunto perché, come direbbero gli inglesi, it's high time, abbiamo veramente, sarebbe davvero ora. E da come stanno già rispondendo lettrici e lettori, devo dire che evidentemente c'era già qualcosa nell'aria, il sentiment è quello. Poi dopo un presidente come Mattarella, fare di meglio secondo me richiede che si passi a una donna, perché fare uno scarto qualitativo è impegnativo. Più in generale, voglio dirvi che con Di abbiamo provato, io sono ormai al mio sesto anno di direzione e sono anni che proviamo a farne un femminile, se possibile, un pochino fuori dalle regole, in cui l'attenzione alle tematiche femminili sia sempre forte, sia sempre presente, sia sempre consapevole, sia sempre cosciente. Perché dico un po' fuori dalle regole? Perché da questo punto di vista, secondo me, che sono ormai anziana e quindi mi ricordo i femminili di qualche anno fa, secondo me i femminili hanno avuto paradossalmente, non tutti naturalmente, ma una piccola involuzione. Hanno fatto un piccolo passo indietro che a me personalmente dispiace, cioè io mi ricordo, che ne so, l'amica degli anni 70, 80, che facevano delle grandi, ma non solo amica, ve ne ho citato uno per tutti, ma anche Grazia, Annabella, che poi si è chiamato Anna, insomma, credo che condividiamo da questo punto di vista delle memorie. Ecco, i giornali in quel periodo erano un punto di riferimento davvero importante per le donne. Sentivano di avere una missione, che era quella di farle crescere, di aiutarle a farsi strada in una società come quella italiana, che guarda alle donne, secondo me, al massimo con benevolenza, ma non sempre, questo nel migliore dei casi. E i femminili hanno, secondo me, avuto in quegli anni un ruolo importantissimo. Non dico che non ce l'abbiano più, noto che però c'è qualche segnale di tentennamento, che spesso nei femminili si parla alle donne come se fossero un po' delle minus abens, che sono interessate non soltanto alle scarpette, che io adoro, borsette, che io adoro, vestiti, che io adoro, voglio dire, potrei andare avanti così tante volte. Detto questo, e nella consapevolezza del fatto che il marketing è importante, che tutta l'industria della moda è importantissima, che per un giornale la pubblicità è cruciale, tanto più in un momento in cui disgraziatamente i lettori diminuiscono, quindi sono molto pragmatica e molto consapevole. Detto questo, Mi sembra che a volte i femminili non parlino alle donne con il linguaggio e con il tono che le donne meritano, che le donne pretendono, che le donne esigono, e questo le donne di tutta l'età. Quindi Indy stiamo cercando, se volete, di fare un giornale un po' all'antica, a volte lavorando all'antica si arriva al massimo della modernità e della contemporaneità. Però ripeto, non è un merito solo mio, ho una bellissima redazione che mi segue, che mi propone delle belle idee, quindi queste cose ci vengono abbastanza facili e proviamo a lavorare su questi temi.
Sei una ragazza modesta, ecco, l'abbiamo capito. Anche a noi piacciono molto i femminili che ti fanno rilassare e anche pensare. Tu sei riuscita a costruire un giornale speciale, non perché sei qui, ma è vero, tra l'altro io voglio dire che ho avuto ospite Valeria nella mia trasmissione a Rai 2, o anche no, proprio per parlare di moda adaptive, che è una cosa che ha praticamente promosso lei, anche se già esisteva, l'ha raccontata, cioè per le persone con disabilità e per le donne con disabilità che sono disabili due volte.
Tra l'altro Paola, in quell'occasione mi hai dato, io quando vengo invitata a queste cose le vedo sempre come un'occasione, no, di studio, adesso sto usando un parolone, ma insomma la possibilità di scoprire dei mondi, anche perché se un giornalista non è curioso sta facendo chiaramente il mestiere sbagliato. E quindi quando tu mi hai invitato a quella puntata della tua trasmissione io mi sono un po' immersa in quel mondo e ho scoperto una ricchezza, no, di proposte, un mondo che non conoscevo, il fatto che c'è tutta un'industria che sta lavorando su questo settore. Più in generale, secondo me, quando si ha come universo di riferimento il pubblico femminile, e questo senza nulla togliere, credetemi, agli uomini che adoro, perché ho avuto un padre fantastico che se mi viene quasi da commuovermi se ci penso, ma insomma mi ha insegnato, in qualche modo mi ha reso facile amare gli uomini. Però quando ci si rivolge alle donne, secondo me per certi versi ci si rivolge alla sezione aurea, vorrei dire, visto che siamo in un contesto scientifico della società. Le donne vanno trattate con molto rispetto, va trattata con rispetto la loro intelligenza. Quindi i femminili possono occuparsi di una marea di argomenti, di quelli più rilassanti, di quelli più impegnativi, sempre certi che troveranno l'attenzione giusta. Poi di tutto si può parlare, come dire, con intelligenza, anche se proponiamo semplicemente il weekend, no? Il weekend dove rilassare, ma perché no? Voglio dire, le donne hanno una vita complessa che secondo me gli dà diritto a pretendere dai loro giornali una completezza di informazione. Le donne lavorano, fanno una vita faticosa da tutti i punti di vista. Oggi credo che ne abbiamo parlato, tra l'altro, molto bene negli interventi di questa mattina. Quindi credo che abbiano assolutamente tutto il diritto di potersi poi occupare anche del loro tempo libero, pretendendo però qualità dal loro tempo libero. Quindi anche quando gli si parla di cose apparentemente frivole, anche in quel caso bisogna che il giornalista, il direttore, la redazione si ponga il problema di non far mai sprecare la cosa più preziosa che ti può regalare un lettore o una lettrice, il suo tempo. Nessuno di noi ha più tempo per niente, siamo sempre in affanno, con l'acqua alla gola. Se un lettore ti regala un'ora del suo tempo, ti sta dedicando veramente una cosa preziosa. Sprecarlo, secondo me, da un punto di vista giornalistico è, non voglio dire criminale, ma molto grave.
Prima di passare il microfono a Marcel Padovani, io vorrei, visto che Valeria ha citato il ruolo delle donne nella comunicazione, salutare una grande amica che è qui con noi, che è Maria Pia Rossignò, che proprio pochi mesi fa, a giugno, ha preso un premio straordinario. Lei è colei che dirige Media 2000, ma si occupa dei media, della digitalizzazione. È stata una delle prime in Italia. Il premio è un premio che si chiama PAM, dato dalle nazioni del Mediterraneo, proprio per una comunicazione inclusiva, moderna, diversa. E vorrei anche segnalarvi di andare su Media 2000, perché quello che noi stiamo dicendo oggi, la collega Rossignò lo diceva addirittura 20 anni fa, aveva già una visione amplissima, quindi siamo molto felici che faccia un po' parte della nostra squadra e in qualche modo condividiamo con lei la gioia di questo premio meritatissimo. Io adesso passo la parola a Marcel Padovani, perché nessuno come lei ci può spiegare anche lei ha la sua visione, ma a me piacerebbe pure che parlasse della situazione delle banlieue in Francia e della poca integrazione, perché forse in qualche modo dovremmo imparare dagli errori degli altri, ecco.
Dunque, grazie Paola. Io prima di venire qui ero molto, molto agitata, visto il titolo Donne, teologia e spiritualità. Mi sono detto, ma che cosa vieni a raccontare con le tue riflessioni terra a terra? Poi ho assistito questa mattina, devo dire, a degli interventi che a poco hanno come disegnato un nuovo modo di approcciare, di avvicinare il problema. Prima di tutto ho notato un rigetto, o almeno sì, un rigetto, diciamo un riserbo rispetto al vittimismo, che è molto diffuso nel mondo femminile, l'idea di dire è colpa degli altri, se, eccetera. La seconda cosa che mi ha colpito nei vari interventi è la cancellazione delle banalità, il rifiuto di entrare nelle cose più scontate, la diffidenza rispetto alle quote rosa, anche questo non è che l'avevo sentito spesso pubblicamente. Poi un'altra cosa avevo notato, l'idea che si deve parlare di parità piuttosto che di uguaglianze, e anche questo mi sembra un approccio molto più razionale, più cartesiano del problema. E anche, sì, infine, l'ultima cosa che avevo notato, l'idea di un no a una religione delle donne. Ecco, io non so se ho avuto una visione assolutamente parziale, ma sono queste le formule e i pensieri che mi hanno più colpita questa mattina. E veramente ti ringrazio, Paola, di essere all'origine di questa presa di coscienza. Allora, detto questo, io mi ero scritto una cosa, vediamo se riesco a leggerla, eccetera. Allora sì, come i media raccontano le donne, questo è il nostro tema, Paola? Dunque, e mi è venuto di chiedermi come le donne si lasciano raccontare in quel modo, perché le donne hanno una parte di responsabilità sul modo in cui le si racconta, le raccontano i telegiornali, i social, eccetera, cioè come delle donne effettivamente vittime e che a un certo punto diventano volentieri aggressive, rivendicative e con una specie di filosofia antimaschio a prescindere. Questa sarebbe la caricatura che alla fine emerge dal modo in cui in questi ultimi anni sono state raccontate le donne sui grandi giornali. E allora una specie di nuovo femminismo, si potrebbe dire, che non ha niente a che vedere con quello anni 70-80 in Italia come in Francia, perché parlerò soltanto di questi due paesi che conosco abbastanza bene. Allora, questo nuovo femminismo a un certo punto si è concentrato sul racconto degli stupri, dello sfruttamento della violenza sulle donne e con la denuncia di fatti che volentieri spesso risalivano a 20-30 anni fa e che erano dunque difficilmente documentabili. E queste denunce che hanno sorpreso e a volte anche completamente destabilizzato delle persone, degli esseri umani maschili, che siano stati colpevoli o meno. E allora lì interviste, citazioni, cifre non verificate, eccetera, e è andato fino alla descrizione minuziosa di uno stupro. Allora, in questo i media aiutati dalle donne, hanno i media come altoparlante ripetitivo, hanno contribuito a rendere popolari gli attacchi al maschile, a tutto quello che è maschile. E perché quasi esclusivamente si trattava di maschi conosciuti. Ho un minuto per raccontare un aneddoto. Un aneddoto. No, allora io ho conosciuto un caso di il presidente della Corte dei Conti francese, Pierre Joxe, che è un amico e che era stato anche ministro di Mitterrand, ministro dell'interno. E un anno e mezzo fa una ragazza lo denuncia perché 3 anni prima, seduti assieme al Teatro dell'Opera, lui insistentemente, racconta questa ragazza, gli metteva la mano fra le cosce, era seduta accanto a lui, gli metteva la mano fra le cosce risalendo fino al suo sesso. E ha fatto la denuncia alla giustizia, eccetera. E vuol dire, i giornali hanno riportato come se si trattasse di una cosa sconvolgente, drammatica, eccetera. E poi è arrivata la sentenza poco tempo fa della Corte, e che fatto difficile da verificare, e poi c'è qualcuno che ha aggiunto: ma perché non si è alzata? E perché è rimasta seduta quella ragazza per tutta la sera? Si è lamentata che tutta la sera questo amico Pierre Joc gli malassava le cosce e quello che sta sopra le cosce. Dunque, questo per dire che siamo arrivati a volte, almeno in Francia, molto meno in Italia, devo dire, a delle cose veramente caricaturali. Allora, e questo si è verificato quando, a partire del 2017, con la nascita del movimento MeToo. E sapete come l'hanno chiamato il movimento MeToo in Francia? Balance ton porc, cioè butta fuori il tuo maiale, che era il tuo compagno, il tuo marito. Questa era la seconda denominazione di MeToo. Qui in Italia non se ne è parlato di questa degenerazione gravissima che va ben al di là delle denunce americane su Weinstein e compagnie. Allora, balance ton porc era per suscitare le denunce nei media. E devo dire che siamo arrivati a un momento che adesso c'è stato un momento di... se ne parla ancora di MeToo? Se ne parla, tu che fai un giornale...
Se ne parla di meno, secondo me, perché... Mi avvicino. Se ne parla di meno, secondo me, anche perché ci sono state delle forzature nel raccontare il MeToo, e quando vengono fuori poi, come dire, i toni sbagliati, le esasperazioni, di fronte magari poi a delle tragedie sostanziali, chiaro, come quelle delle donne afghane, secondo me alcune cose si ridimensionano. Esattamente, cioè il MeToo ha avuto molti lati positivi, secondo me per qualcuno è stato un taxi su cui salire per andare da un'altra parte.
Ecco, sono d'accordissimo, brava, brava. Dunque, allora sì, sono stata allora denunciata un po' di tutto, tra gli stupri, che era più che legittimo, i bacetti, le pacche sul sedere, sui luoghi di lavoro, anche i tentativi di seduzione, così, le galanterie, eccetera. E con questa cosa che si aggiunge a quello che tu hai detto e che è l'attualità, e che è il fatto che ha suscitato un sentimento quasi puritano nella società, nella stampa e nella società. E per esempio siamo arrivati che gente di MeToo ha denunciato il diritto all'aborto, il diritto alla contraccezione, e questo, anche questo ha pesato sulla...
Non ho capito, scusami, in che senso?
In senso che si difendeva l'idea della donna che si tiene il bimbo, non quella che abortisce, e a questo punto...
Pensa che ci fosse anche... mi scusi, io ho seguito con grande interesse...
Non ti capisco.
Ho seguito con grande interesse, però lei non pensa che ci sia stata anche una reazione di ritorno all'ordine, una provocazione, perché... Mi sembra strano adesso parlare per 20 minuti dando un po' addosso a quello che è stato tutto sommato un fatto reale, perché la violenza sulle donne è un fatto incontestabile.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Quindi trovo tutto sommato, come dire, un po' frivolo tutta questa analisi, anche se è sicuramente giusta, e mi permetto di suggerire che sia stata anche una controreazione molto intelligente, probabilmente studiata da menti raffinatissime, per screditare, perché se lei ci pensa, dottoressa, è talmente assurdo quello che è stato poi detto, quello che è successo, quello che lei stessa in questo momento sta denunciando, che sembra quasi un insulto all'intelligenza femminile.
No.
Un suicidio, perché la cosa era stata molto potente. Poi forse qualcuno ha pensato, ma anche donne complici, perché le sa che tra schiavi spesso, no? Ci si...
No, ma sono abbastanza...
E hanno reagito per cercare di stroncare questa cosa, e trovo che comunque è... legittima la critica, però è anche importante chiedersi
ma
i doni sono stati esasperati.
L'intervento suo sarebbe stato meglio alla fine, quando avrei finito perché ci sono alcune altre cose che vanno. Ok. No, ma capisco l'emotività. Perfetto.
L'emotività non c'entra niente.
Sì, secondo me c'entra.
Precisa domanda che le sto facendo. Come mai lei sta parlando di questa parte? E se per caso lei pensa che la violenza sulle donne...
Allora, l'ho fatto deliberatamente e in senso leggermente provocatorio in un'assemblea che discuteva a tutt'altri livelli. E siccome mi si chiedeva il ruolo dei media, i media recentemente su questa tematica del femminismo sono stati assolutamente deleteri, e attraverso MeToo, per esempio. Comunque finisco con l'aiuto delle donne, e poi le donne pagando come al solito, come si deve. Allora, dunque dicevamo l'aspetto puritano, eccetera. Poi a un certo punto il clamore mediatico è stato tale che si è come rovesciato l'opinione pubblica, e questo lo avete visto. Alcune donne hanno manifestato delle distanze rispetto a questa effusione mediatica, e i pentimenti hanno cominciato a manifestarsi, anche perché gli accusati spesso non hanno avuto il diritto di difendersi. Allora, è lì che, ho quasi finito, è lì che appare una ragazza italiana che conoscete bene, che è Asia Argento, e che è una militante della prima ora di MeToo, e lei praticamente che l'ha lanciato in Italia, e Asia che aveva accusato Weinstein, vi ricordate, il produttore americano, di averla violentata, e che l'aveva accusato pur avendo ripreso con lui delle relazioni sessuali normali dopo il violentamento. Questo era il punto di partenza. Allora, Asia Argento, oggi nel suo libro, che si chiama Anatomia di un cuore selvaggio, fa una marcia indietro, prende le distanze rispetto a MeToo, che giudica, lei dice appunto, puritano, e regressivo sul piano della libertà di costume. E dunque questo è molto interessante, che dall'interno, con l'aiuto di questo pentimento, di questo ripensamento sulla facilità con la quale alcune donne si sono, come diceva la mia collega, fatto una pubblicità, hanno fatto dei libri, hanno fatto dei film, sono state intervistate, sono diventate dei personaggi e abbiamo superato questa, felicemente abbiamo superato questa fase e adesso stiamo riscoprendo la libertà, il valore della libertà. E infine dei conti, il movimento attuale è un movimento che non ha più niente a che vedere con la violenza di partenza e che è di richiesta di riconoscimento delle qualità professionali e della competenza delle donne, della loro competenza, quando ci sono queste qualità professionali, eccetera, eccetera. E tutto.
Marcella è riuscita a fare la provocatrice, che è una cosa che le riesce benissimo e noi ci ha fatto piacere. Certo, riflettere, io sono rimasta con una curiosità, questo era un magistrato il tuo amico?
Era magistrato.
È stato condannato, non è
no,
stato condannato?
No, no,
perché era impossibile no, da documentare.
No, era impossibile accertare il delitto, capito?
Sì, a me se mi mettessero una mano sulle cosce io malzerei, è evidente che malzerei, io la trovo stupefacente tutta. È anche un discorso di in qualche maniera...
Scusa Paola, ma non c'entra niente questo. Il fatto che poi siano state messe in atto una serie infinita di provocazioni, perché questo MeToo è andato oltre ogni aspettativa, neanche quelle che l'hanno lanciato si aspettavano di avere ascolto. L'ascolto è stato così incredibile che è stato chiaramente necessario, mi meraviglio che una persona che usa e conosce i media non si renda conto di questo, che è stato necessario mettere in atto, io spero, vedo che qualcuna delle signore dice di sì, aiutatemi, che è stato necessario inventarsi, ripeto, fatto benissimo da persone che sanno quello che fanno, per stroncare, svilire, distruggere questa cosa. Allora mi meraviglio che non si capisca, le persone intelligenti non capiscono che è stata chiaramente un ritorno all'ordine, una controprovocazione che ha avuto un risultato eccezionale. MeToo attualmente fa schifo, ve lo dice una donna.
Brava. Sì. No, MeToo è scomparso, MeToo è scomparso, ma qualcosa di positivo è... Qualcosa di positivo, c'è stata una riflessione dei media, perché i media oggi non andrebbero dritto su un secondo MeToo. Io sono convinta che sono stati vaccinati i media attraverso questa...
Il lavoro disonesto è diverso.
Sabina dice che i media hanno fatto un lavoro disonesto. Io ogni giorno che apro, soprattutto i social, resto perplessa di cose che avvengono da questo punto di vista in continuazione. La mancanza di qualsiasi tipo di governo rispetto a questo tema. Valeria.
Sì, vorrei infatti, posso intervenire un secondo? Io penso che Marcel Padovani, da bravissima francese, ha introdotto l'esprit de finesse, quindi ha introdotto un elemento di complessità. Possiamo ragionare banalmente sui fenomeni e quindi ragionare in termini di buono o cattivo, tutto buono o tutto fa schifo, o ragionare sulle cose. Io dalle donne mi aspetto sempre che ragionino sulle cose. Se invece vogliamo dire che le donne sono sempre vittime, che la lettura che dobbiamo dare del MeToo è che è stato tutto giusto, ditecelo, però stiamo banalizzando, personalmente non sono d'accordo. Se vogliamo darne una lettura più complessa, siamo su questo.
Io credo che ci vorrebbe proprio dei tempi
che,
veri.
Assolutamente,
Valeria,
e vorrei che le opinioni
aperto,
comunque...
scoperchiato una pentola.
Sì, invece... Beh sì,
Sabina, scusa,
sì.
Vieni che abbiamo, siamo in lieve anticipo.
Volentieri ascoltiamo, però vorrei che non ci venisse dato data della malafede.
No, non ho detto questo.
Beh, insomma, ci siamo andati molto vicini. Ci siamo andati molto vicini. Beh, che è quello che stava dicendo Marcello, che è quello che stava dicendo.
Ho cercato di dirlo.
Per affrontarla, la complessità la affrontiamo.
Ho cercato di dirlo. I media, non solo sulla storia MeToo, ma i media in genere, cercano di sfruttare l'attualità in senso dell'audience. Fa parte del mestiere e fanno marketing e fanno in un certo senso questo sulle TV, sui giornali, sui social, eccetera. Non è solo riservato al fenomeno MeToo, devo dire, è un problema generale della nostra professione che riusciamo a, come dire, a controllare a volte, a rendere meno nocivo, ma esiste, il problema esiste, sì, non possiamo negarlo, lo verifichiamo tutti i giorni sui nostri giornali, ma di dire che la storia MeToo è stata una manipolazione dei media, questo non è vero, c'è stato un connubio fra donne e media a quel momento.
Diciamo che ci sono assolutamente due posizioni diverse e sono contenta perché vuol dire che c'è un dibattito, probabilmente nel mondo maschile un dibattito così franco sarebbe stato impossibile. Vi riporto sull'immagine e vorrei dare la parola a Aurora Nicosia, che appunto è la prima donna direttrice di questo, che è un giornale molto particolare e che approfondisce i temi. Direi che è quasi un giornale radio, nel senso che lavora come lavora la radio. E vorrei anche nel contempo dare una risposta, lancio anche una provocazione, alla proposta di Valeria Palermi, chi vorresti vedere come donna Presidente della Repubblica? Lo collego ad Aurora per questo. Io ce l'ho il mio candidato, la mia candidata, ed è una suora. In questo momento io vorrei una delle nostre suore contro la tratta, candidata a Presidente della Repubblica, perché se c'è stato un politico che si chiamava Sturzo, ci può essere la nostra Suor Rita Giarretta, ma ci può essere anche Suor Gabriella Bottani. Tra le due, mi vanno bene tutte e due, non so se tu l'accetti questa provocazione, e poi passiamo ad Aurora, che è un po' più del settore in qualche modo, guidando un giornale cattolico.
Allora, dico solo una cosa, sicuramente mi hai spiazzato, dopodiché secondo me le suore per certi versi sono un luminoso esempio di femminismo e quindi andrebbero rivalutate per certi versi, quindi la colgo come provocazione.
La prendi?
Io avrei un'altra...
La pubblicherai? Perché io mi sono guardata intorno, credo di conoscere un po' tutte le donne che fanno cose di senso in questo paese, ma se dovessi davvero sceglierla io, queste, una è qui con noi e l'ho salutata prima e la saluto di nuovo, le suore contro la tratta sono veramente un luminoso esempio di coraggio, di organizzazione e soprattutto di reazione all'emergenza.
Le suore hanno fatto per certi versi dell'orgoglio femminile, che io vedo in chiave femminista, un principio fondante, almeno in certi aspetti, del loro stesso essere. Detto questo, io vedrei meglio la Bonino, però voglio dire, è solo un mio pensiero.
Aurora, a te.
Ecco, sicuramente una caratteristica comune penso che sia una donna coraggiosa, una che sappia usare, al di là poi del nome... Ecco. Allora, come diceva Paola, io dirigo da 4 anni un mensile Città Nuova, un mensile che è anche un sito quotidiano, un sito web quotidiano. Adesso, pensando appunto al tema di oggi, intanto grazie Paolo per avermi invitato, anche se è in corso d'opera. E sono d'accordo con Marcel per i punti che toccava rispetto alle cose emerse stamattina, tutte molto interessanti e stimolanti. Un'altra cosa che mi è piaciuta, diciamo, che ho apprezzato, è stata la mancanza di toni rivendicativi, ecco, tout court. Perché pensando appunto al panorama un po' delle donne, da una parte noi ci troviamo... appunto noi come giornaliste, ma come penso tutti quelli che sono in questa sala, approfondiamo la realtà, la raccontiamo, la conosciamo, la andiamo a conoscere proprio anche laddove non è proprio sotto la luce di tutti. Però quello che è sotto la luce di tutti è che tante volte, appunto, se pensiamo alle donne, si pensa all'ostensione del corpo femminile, ecco, oppure si hanno, diciamo, delle forme discriminatorie e banalizzanti di raccontarle, Anche si punta sull'avvenenza delle donne, no? Anche come una discriminante per esistere al mondo e per esistere anche all'interno dei media, di tanti media. Ecco, adesso le generalizzazioni non vanno mai bene, ecco. Però diciamo il trend è un po' questo. Quasi che la donna non avesse una dignità in sé di esistere, ecco, e di essere raccontata. Per cui tante volte appunto parliamo dell'industria del consumismo, del divertimento, e anche quando parliamo dei femminicidi appunto molto spesso succede che c'è qualche giornalista, qualche collega che dice beh se l'era cercata, ecco, che è la cosa peggiore insomma che si possa dire in questi casi. Dall'altra vediamo anche come sempre di più le donne arrivano alle stanze dei bottoni, no? Quasi ogni giorno c'è la prima donna presidente, la prima donna ministro, la prima donna rettrice alla Sapienza, ecco, la prima. E questo è senz'altro un cammino importante perché, come diceva anche la Bonetti stamattina, bisogna arrivare nei luoghi del potere, che vuol dire per me poter offrire il proprio contributo, la propria sensibilità, la propria intelligenza come donne, laddove si decidono le sorti del paese, laddove ci si impegna e si lavora per il bene comune. Ecco. Quindi ci troviamo in questo percorso. Ora, dato per scontato che per quanto riguarda il modo di raccontare le donne in maniera sbagliata, come dicevo all'inizio, questo sicuramente in noi genera insofferenza e spero anche indignazione, ecco, perché non basta l'insofferenza. Dato per scontato, che siamo d'accordo che sempre più le donne possono offrire il loro contributo, possono e devono offrire il loro contributo alla società, rimane da chiedersi come. Ecco, ci sono tanti modi di farlo, no? Dicevo prima che non è venuto fuori stamattina la rivendicazione, così come non è venuto fuori il vittimismo, e questo mi sembra sia una cosa molto positiva, un risultato appunto molto positivo della riflessione che come donne stiamo facendo. Paola prima diceva appunto anch'io ho avuto questa definizione, la prima donna direttrice di una testata che esiste da 65 anni e che per 61 anni ha avuto dei direttori uomini. Quindi, scusate se faccio una digressione personale, ma quando appunto mi è stata fatta questa proposta, io lavoravo a Cittanova da diversi anni, tra l'altro quando sono arrivata in redazione ero l'unica donna fra 12 colleghi uomini. Ecco. Poi piano piano le cose sono un pochino cambiate, adesso siamo un po' pari. Quando mi è stata fatta questa proposta, ho visto che solo l'idea di questo cambio per tanti è stata anche spiazzante. Ecco. E alcuni fra i lettori, sia uomini che donne, nel mandarmi gli auguri, eccetera, qualcuno ha detto finalmente, il che si può capire, perché a livello temporale, dopo 61 anni, ecco. Qualcuno però usava questo finalmente in tono rivendicativo, no? Adesso, ecco. Allora, io non ho voluto cogliere questa provocazione, avrei anche potuto, ecco, ma non faceva parte di me, del mio modo di essere, sia perché non mi piace la contrapposizione fra uomini e donne, ecco, e sia perché appunto mi rendevo conto di quanto spiazzante fosse questa novità. C'è da premettere questo, che diversamente dalla rivista che dirige Valeria, la mia non è una rivista rivolta ad un pubblico esclusivamente femminile, è rivolta ad un pubblico di lettori che sono uomini e donne. Ecco, quindi noi dialoghiamo con entrambi i sessi e dialoghiamo con uomini e donne del nostro tempo, che stanno anche cercando un loro equilibrio. Ecco, nel porsi in relazione, no? Ecco, quindi nella coppia, nella società, come nella chiesa. E quindi accompagniamo questa ricerca. Allora, io penso che tante volte bisogna anche dare dei segnali. Io ho puntato, diciamo, la mia direzione, quindi il mio lavoro, il lavoro con la mia squadra di redazione composta da uomini e donne, su un concetto ben preciso, l'alleanza uomo-donna. Tant'è che noi, diciamo, col mensile Città Nuova ogni anno pubblichiamo 3 piccoli libretti, dossier di approfondimento su tanti temi, dalla governance alla conversione ecologica, al disarmo, eccetera. Il primo di cui mi sono occupata, che ho proposto e che ho anche curato personalmente, reca il titolo Alleanza Uomo-Donna, perché mi sembrava importante, ecco, fare questo approfondimento anche per, diciamo, per la nostra redazione, per i nostri lettori. E, diciamo, ho avuto un assist importante da Papa Francesco, che nell'ottobre del 2017, incontrando la Pontificia Accademia per la Vita, aveva fatto un discorso e fra il resto aveva detto: l'alleanza dell'uomo e della donna è chiamata a prendere nelle sue mani la regia dell'intera società. Questo è un invito alla responsabilità per il mondo, nella cultura e nella politica, nel lavoro e nell'economia, e anche nella Chiesa. Non si tratta semplicemente di pari opportunità o di riconoscimento reciproco, si tratta soprattutto di intesa degli uomini e delle donne sul senso della vita e sul cammino dei popoli. Ecco. Quindi questa per me è stata una direttrice, diciamo, importante da seguire. Poi, siccome appunto bisogna anche, come dire, dare dei segnali per aiutare, ecco, questa comprensione reciproca, per esempio sono stata molto attenta nel, diciamo, coinvolgere editorialisti. Allora, magari, diciamo, prima c'era una forte preponderanza di editorialisti uomini nella nostra testata, adesso insomma la cosa è più bilanciata. Oppure abbiamo all'interno di Città Nuova un'intervista lunga, insomma varie interviste a volte, ma un'intervista lunga di 4 pagine, anche lì stare attenta a dare voce sia agli uomini che alle donne, ecco, magari più di prima. Ecco, allo stesso tempo siamo impegnati proprio con questo problema terribile dei femminicidi, tant'è che da alcuni mesi abbiamo lanciato sui social l'hashtag Mai dire sei mia, proprio una campagna contro la violenza sulle donne. Ecco, per dire che insomma accompagniamo i percorsi, diciamo, che si vivono nella nostra società. Un altro aspetto che, diciamo, mi è piaciuto mettere in evidenza, e quindi, diciamo, anche quando raccontiamo storie di donne, raccontiamo storie di donne impegnate su tutti i fronti, ecco, dal campo della comunicazione al campo politico, ecco, o a tante, diciamo, iniziative di volontariato che molto spesso sono portate avanti dalle donne. E un altro aspetto che mi è sempre piaciuto, diciamo, presentare come tipico della donna è l'arte del generare. Ecco, noi fisicamente, diciamo, siamo portate, come gli uomini senz'altro, ma in maniera particolare, come è logico, a generare vita. E in questo, anche lì, scusate se vi leggo dei passaggi di una lettera che Papa Wojtyła, il quale tra l'altro nel 1988 con la Mulieris Dignitatem introdusse proprio il concetto del genio femminile. Ecco, da lì in poi, insomma, anche a livello della Chiesa si è fatta tanta, tanta strada avanti. Ma lo stesso Papa Wojtyła, in una successiva lettera alle donne, scritta nel 1995, in occasione della 4ª conferenza mondiale sulle donne che si svolse a Pechino, scrisse proprio una lettera alle donne, che è di una bellezza incredibile. Vi leggo giusto qualche passaggio. «Grazie a te, donna madre, che ti fai grembo dell'essere umano nella gioia e nel travaglio di un'esperienza unica, che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla luce, ti fa guida dei suoi primi passi, sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammino della vita. Grazie a te, donna sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo, in un rapporto di reciproco dono, a servizio della comunione e della vita. E poi dice: grazie a te, donna figlia e donna sorella, Grazie a te, donna lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale, artistica, politica, per l'indispensabile contributo che dai all'elaborazione di una cultura capace di coniugare ragione e sentimento, ad una concezione della vita sempre aperta al senso del mistero, all'edificazione di strutture economiche e politiche più ricche di umanità. Poi, rifacendomi al discorso che faceva Paola della Presidente, come di una suora, di una religiosa, ecco, non entro nel merito, rifacendomi proprio a te, anche Giovanni Paolo II diceva: grazie a te, donna consacrata, che sull'esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio, aiutando la Chiesa e l'intera umanità a vivere nei confronti di Dio una risposta sponsale, eccetera, eccetera. E concludeva: grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna, con la percezione che è propria della tua femminilità, tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani. Ecco. Poi, di per sé, anche Benedetto XVI ha scritto delle cose molto belle su questa complementarietà, appunto, uomo-donna. Ecco, per cui se dovessi dire, diciamo, un modo in cui la mia testata, ecco, parla dell'universo femminile, è proprio questa complementarietà. Quindi questa pienezza in sé dell'uomo, questa pienezza in sé della donna, che però hanno bisogno di incontrarsi e di procedere insieme. Io penso che la partita, diciamo, per il bene della nostra società, non si gioca con una squadra delle donne contro quella degli uomini, ma qui la partita la dobbiamo giocare insieme. E forse riusciremo a vincerla, ecco, a superare tante di quelle incomprensioni che veramente allontanano le persone. Un'ultima riflessione che mi veniva è questa: le donne, in fondo, negli anni siamo state costrette a riflettere su noi stesse, proprio perché, appunto, la società, insomma, era maschilista, ancora, diciamo, tante frange di maschilismo ci sono, appunto nella stanza dei bottoni ci sono soprattutto uomini, quindi, diciamo, c'è stato tutto un percorso durato decenni che va avanti, in cui come donne siamo costrette a riflettere su noi stessi. Gli uomini non hanno dovuto farla questa riflessione, ecco. Però può darsi che adesso, diciamo, si sentano veramente spiazzati. Io noto questo, che alcuni si sentono spiazzati e anche alla ricerca di un nuovo posto nel mondo. Ecco. Allora, ecco, mi verrebbe da dire, stiamo attenti a tenderci la mano. Ecco.
Grazie Aurora. Tu sei più fortunata perché come editore c'hai in qualche modo il Papa. Io scherzavo su questo con Silvia Guidi, che è stata la prima giornalista dell'Osservatore Romano. Lei ancora non è riuscita a diventare direttore dell'Osservatore Romano, e glielo auguro perché Silvia è bravissima. Tu invece, dopo tutti questi anni, hai rovesciato il tavolo e ce l'hai fatta, e noi siamo felici.
Ma guarda, io
felici.
Veramente devo dire che non ho fatto niente per arrivare, diciamo, a questo
ci
livello.
Un motivo
ecco,
ci sarà.
Non ho assolutamente sgomitato, questo ci tengo a dirlo.
Sei veramente brava,
però,
grazie.
Diciamo, ho accolto come una opportunità di mettere a servizio, appunto, di una testata che è legata al Movimento dei Focolari, e con la mia sensibilità.
Il mondo cattolico è stato molto lento, poi però quando decide improvvisamente fa tutto velocissimamente, e quindi adesso ci aspettiamo anche altre nuove direttrici. Io vorrei leggervi la lettera che ci ha mandato Lara Cardella. Lara nel 1989 scrive: volevo i pantaloni. Guardate, volevo i pantaloni è stato un fenomeno editoriale mondiale simile al libro di Marcel Padovani, ed è stato tradotto praticamente in tutte le lingue del mondo. È stata una roba numericamente pazzesca. Se andate su internet vi renderete conto di quello che ha fatto Lara. E Lara poi ha fatto una bellissima scelta, perché ha deciso di fare l'insegnante. Quando ha saputo che noi avremmo organizzato questo incontro mi ha telefonato, io la conosco da volevo i pantaloni, perché abbiamo più o meno la stessa età, siamo due signore anzianotte, E mi ha detto, guarda, io sto molto male di salute, io questo lo so, lei ha un tumore contro cui combatte da tanto tempo, però nonostante questo io vengo. Purtroppo ha avuto un infarto e ci ha scritto dal letto di ospedale, quindi in questo momento noi le facciamo tanti auguri, ma io voglio leggervi la lettera che Lara ci ha mandato e che cita proprio il passaggio, il cambiamento dal 1989 ad oggi, perché di strada ne abbiamo fatta tantissima. È con grande rammarico che scrivo queste parole, perché da tempo evito di partecipare a incontri per motivi di salute, come tu ben sai, ma avendo accettato entusiasta il tuo invito, volevo assolutamente esserci. Da anni provo ad aiutare i miei studenti e le mie studentesse nella vita reale, e posso affermare che le storie più drammatiche, quelle che sono incise dentro di me, riguardano le violenze su cui si deve tacere. Non c'è una censura scritta, e questo rappresenta il peggior ostacolo, perché siamo noi stessi a non parlarne. Se denuncio un abuso psicologico-fisico che avviene nelle case di migranti, so che qualcuno userà le mie parole per chiedere di non accogliere più chi arriva in Italia, nella speranza di migliorare la propria esistenza, se non di sopravvivere. E questo timore reale e innegabile che ci ha portato a tacere, a tutto accettare in nome dell'integrazione, per non scoprire il fianco ed offrirlo ai razzisti. Ma chi ha pianto, piange le conseguenze di questo silenzio. Te lo chiedi quando esci dalla torre dell'intellettualoide e ti confronti con la realtà. E quando senti di ragazzine trattate come serve. Lei parla delle sue allieve, eh? Tre ne ha seguite così. Io ve lo dico perché lei mi ha raccontato proprio le vicende. Di ragazzine trattate come serve, costrette al silenzio da padri, zii, fratelli, picchiate perché aspirano ad una vita semplicemente normale. Parleremo un'altra volta di che cosa sia la normalità, se poi esista. Senti che no, che non puoi più tacere. È tanto diverso ciò che succede da quando io nel 1989 parlavo della condizione delle donne in Sicilia. La mia realtà, perché di questo ho sempre voluto parlare, di quello che conosco realmente. No, non è tanto diverso. Dirò di più, mi sembra che si vada fieramente indietro. Certo, nessuno si permette di discriminare apertamente le donne, il linguaggio politicamente corretto è usato in maniera perfino eccessiva, ma il vero cambiamento, quello interno che avrebbe dovuto condurre ad una reale parità, io non credo sia ancora avvenuto, perché il maschio non ha saputo fermarsi e ragionare su ciò che stava avvenendo quasi senza che se ne rendesse conto, perché non è mai stato abituato a riflettere sulle sue emozioni, a interrogarsi sui suoi sentimenti, perché non ha chiesto di essere aiutato a comprendere per accettare di non poter più esercitare quelle che considerava sue naturali prerogative. E infine, perché noi femmine siamo stanche di dover essere sempre quelle che si accollano anche le responsabilità che sono di altri. C'è un conflitto in atto? Il numero delle donne vittime di violenza grida che sì, chiede che si agisca e io credo che bisognerebbe ascoltare finalmente quel grido, aprire la discussione al maschio e percorrere un cammino di educazione al rispetto a partire dalle scuole primarie. Non basta il diritto, è necessaria un'educazione sentimentale. Un'educazione sentimentale che coinvolga uomini e donne per comprendere il senso vero dei rapporti, la sanità delle relazioni, la ferma presa di distanza da ogni sopraffazione. Avrei voluto parlare con voi di questo e di molto altro. Avrei voluto confrontarci, ascoltarci, magari imparare. Mi scuso per la mia assenza, anche se non è dipesa dalla mia volontà. Con un sorriso ironico devo dire che è stato il mio cuore ad impedirmi di stare con voi. Ma spero che ci saranno altre occasioni. Intanto vi ringrazio per il vostro magnifico lavoro e soprattutto avrei voluto ascoltare in particolare Marcel Padovani, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere tanti e tanti anni fa. Abbiamo tanta strada da fare, ma quel che conta è non farsi fermare mai. Lara. E noi le facciamo tanti auguri, perché è stata proprio, è stato bello che lei è riuscita anche a scriverci dal suo letto di ospedale.